di tanto, conosciamo il suo impegno per le famiglie, sia quelle attuali sia quelle che si stanno formando al santuario di Pompeo, che oggi ci parlerà del tema insieme per sempre. Quindi non perdiamo tempo con le chiacchiere, vi lascio la parola a Don Luigi.
Grazie, buonasera a tutti. Mi scuso se il mio raffreddore di Natale, spero che vi sia attaccato, no? E quindi se mi vedete azionare i fazzoletti abbiate un attimo di comprensione. Allora, il tema di questa sera è molto suggestivo. Su questo tema Papa Francesco è ritornato anche ultimamente. Io vorrei introdurvi a trattare questo tema leggendovi un editoriale di fondo che ha fatto, almeno un pezzettino, che ha fatto su Civiltà Cattolica un po' di anni fa, un po' datato, però mi sembra molto bello. È la parafrasi della parabola del Samaritano. Ascoltiamolo perché è significativo, riassume anche quanto probabilmente avete ascoltato nel primo incontro. Allora dice così: la famiglia scendeva da Gerusalemme a Gerico per le vie tortuose della storia quando incontrò i tempi moderni. Non erano più briganti di altri, ma si accannirono contro la famiglia. Questo evoca anche quello che è ripetuto sia nell'Evangelii Gaudium di Papa Francesco, sia nel testo della relazione fondamentale del Sinodo, cioè la grande crisi della famiglia oggi. Le rubarono la fede, che più o meno aveva conservato, poi le tolsero l'unità e la fedeltà, la serenità del colloquio domestico, la solidarietà con il vicinato e l'ospitalità per i viandanti e gli stessi. Passò per quello strato un sociologo, vide la famiglia ferita sull'orlo della strada e disse: è morta, e continuò il cammino. Passò uno psicologo e disse: era oppressiva, meglio che sia finita. Ma incontrò un prete e la sgridò: perché non hai resistito? Forse eri d'accordo con chi ti ha assalito. Infine passò il Signore, che la vide e ne ebbe compassione, e si chinò su di lei, lavando nelle ferite con l'olio della sua tenerezza e il vino del suo amore. Se la caricò sulle spalle e la portò alla chiesa, affidandogliela, dicendo: ho già pagato per lei tutto quello che c'era da pagare, l'ho comprata con il mio sangue. Non lasciarla sola, sulla strada, in balia dei tempi. Ristorala con la mia parola e il mio pane. Al mio ritorno vi chiederò conto di lei. Quando la famiglia si riebbe, si ricordò del volto del Signore. Voi capite l'atteggiamento diverso con cui noi possiamo metterci di fronte al tema della famiglia. Quale sarà il nostro atteggiamento? Quello del sociologo, dello psicologo, del prete oppure del Signore Gesù? L'atteggiamento del Signore Gesù è questo: non dice nulla delle leggi esistenti, non ricorda i canoni del diritto canonico, semplicemente ama quella famiglia così come la trova, ne ha compassione e la affida alla Chiesa perché continui a praticare la strada della misericordia con lei. Sembra con questo Apollo, con questa rilettura, diciamo, della parabola del Samaritano, di sentire molto della predicazione di Papa Francesco oggi. Allora, con questo atteggiamento di grande simpatia nei confronti di ogni famiglia, vogliamo iniziare questo nostro cammino stasera. Però consiglierei a ciascuno di voi che fa parte di una famiglia, no? Ecco, di sentire ogni tanto al proprio cuore le parole che il Signore le dice. e dice una sola parola: io ti voglio bene, non ti preoccupare di quello che dicono di te, io ti voglio bene. A te deve bastare questa cosa. Adesso cerchiamo di capire il mistero che stasera vi è proposto. Non facciamo nessuna analisi sociologica, ci mettiamo in contemplazione di questo valore. Il tema che avete scelto è molto suggestivo: insieme per sempre, il che vuol dire partire e camminare, camminare insieme per sempre, per tutta la vita. Però dobbiamo affrontare con un atteggiamento di stupore, di grande disponibilità questo tema, ma anche di grande realismo. Nello sviluppare questo tema, per chi ha un po' di traffico con i testi di Papa Francesco, avvertirà che mi è sembrato giusto utilizzare molto il suo magistero, perché è un magistero molto stimolante e molto consolante per tutti noi. Allora, partiamo dalla constatazione di una situazione di cui forse avrete già sentito parlare nelle serate precedenti. La situazione che ci interroga è questa: l'amore duraturo, fedele, stabile, fecondo, oggi è sempre più deriso, come se fosse roba superata, roba dell'antichità. Una volta era così, adesso non è più così. Oggi non fa più parte della cultura l'impegno per sempre, perché noi viviamo nella cultura dell'uso e getta, oppure nella cultura del provvisorio, o per dirlo con Papa Francesco, nella cultura dello scarto. E quindi è chiaro che un valore di questo tipo è profondamente in crisi. Però nell'affrontare questo tema non dobbiamo lasciarci spaventare da questa crisi. Dobbiamo avere il coraggio di contemplare con stupore questo grande, io lo chiamo mistero della fedeltà. Poi durante la conversazione capirete perché lo chiamo mistero. Alla luce di alcune certezze che sono state richiamate ultimamente da Papa Francesco. La prima è questa: Dio ha un grande sogno. Sì, sogna di vedere la sua creatura amata, cioè l'uomo e la donna, realizzata nell'unione d'amore tra un uomo e una donna, felice nel camminare insieme, feconda nella donazione reciproca. Chissà perché, mi sono chiesto io, Dio sogna questo, di vedere la sua creatura amata realizzata nell'unione d'amore fedele tra un uomo e una donna. Secondo me il motivo è molto semplice, perché in questa creatura vede un'immagine del suo mistero d'amore sempre fedele. Per questo due sposi che vivono il loro amore proprio in un vincolo stabile e fedele, secondo la logica della donazione, fanno la felicità di Dio. Tant'è vero che all'inizio della creazione, quando l'uomo e la donna non erano ancora stati turbati dal peccato, Dio, mentre dà un bel voto, diciamo un tempo, a tutte le altre creature, all'uomo e alla donna, fatta su immagine, dice cosa molto buona. Eravamo noi da un tre perote, quasi fa un atto di autocompiacimento, esprime tutta la sua gioia nel contemplare questa realtà. Seconda certezza che richiama Papa Francesco è questa: qual è l'obiettivo della vita coniugale? Non è vivere insieme per sempre, perché questo potrebbe essere il frutto di un dovere sofferto. Ma l'obiettivo della vita coniugale è amarsi per sempre, sostenuti da Dio che è amore fedele. Allora l'impegno dell'insieme per sempre non è né il frutto di un obbligo, né di una legge, né di un dovere, ma semplicemente l'estasi di un amore che dura. E voi capite che le cose cambiano. Allora veramente l'insieme per sempre costituisce la fonte di felicità di una famiglia. Anche quando magari una famiglia si è spezzata, si è ricostituita in un altro modo, richiama sempre questo progetto originario di Dio, c'è sempre quelle di Assino che diceva la preparazione evangelica in questa, cioè semi del verbo che è creduto dalla pienezza del messaggio evangelico. Quindi questa considerazione nessuno deve sentirsi escluso. Allora, partiamo dal ricordare alcune parole divine d'amore. Dio ama molto parlare d'amore, perché lui stesso è amore. E quindi parlando d'amore disdegna se stesso. E ci sono nella Bibbia alcune parole particolarmente interessanti per gli sposi, ma non solo per gli sposi, anche per noi preti, perché ogni vocazione ha una connotazione sponsale, perché richiama la relazione d'amore sponsale che intercorre tra Cristo e la Chiesa. È vissuta con modalità diverse. Allora, la prima parola è presa dal Cantico dei Cantici, un po' alla conclusione del capitolo 8. È lei che dice: mettimi come sigillo sul tuo cuore. Questo è il punto finale di quella storia d'amore che si è sviluppata tra questo lui e questo lei, e sono un po' la personificazione di ogni coppia umana. L'altra la troviamo nel profeta Osea, in cui Dio parla al suo popolo che gli considera sua sposa, perché Dio ha sposato il suo popolo, e dice: ti farò mia sposa per sempre. Allora, teniamo presente queste due parole divine d'amore e facciamo alcune brevi considerazioni. Che cos'è un matrimonio? Matrimonio vero è sempre frutto di una scelta, mai di un'improvvisazione, neppure dall'impulso di un sentimento. Perché guardate che è pericolosissimo sposarsi quando si è innamorati. Bisogna sempre sposarsi quando, essendo innamorati, vogliamo amare per sempre l'altra persona. Quindi il matrimonio è sempre frutto di una scelta libera e consapevole di fare che cosa? Di donarsi e di riceversi. Ecco il duplice dinamismo dell'amore: dono e accoglienza, donarsi e riceversi per sempre, perché questo dono, come vedremo subito dopo, è per sua natura irreversibile. Quando due si sposano, dal loro sposarsi che cosa nasce? Nasce la famiglia. La famiglia nasce da questa decisione libera di un uomo e di una donna di sposarsi, nasce come mistero e come realtà di comunione personale. Cioè come realtà di comunione personale, perché i due, l'uomo e la donna, donandosi e ricevendosi, costruiscono tra di loro il convergere delle differenze in un'armonia di comunione personale, e mistero perché in questa comunione personale tra uomo e donna si riflette il grande mistero trinitario. Questo è uno dei temi chiavi richiamati sia dalla Trinità Consorzio, sia ripreso all'ultimo sinodo dei vescovi sulla famiglia. Perché, che se ne dica, è un punto fondamentale della teologia del matrimonio e della famiglia. Questa comunione personale, familiare, Papa Giovanni Paolo II chiama comunio personale, no? Cioè comunione di persone, da quale dinamismo è animata? Cioè come è tenuta viva? È animata dal reciproco dono totale tra l'uomo e la donna. Reciproco dono totale vuol dire un dono espresso con la totalità del linguaggio della persona, quindi spirito e corpo. Perché se non interviene anche il dono del corpo, il dono non è totale, non è neppure coniugale, no? Sarà angelico, ma non è coniugale, capito? Allora, questo reciproco dono totale, attenti bene, vuol dire lettera alle famiglie di Giovanni Paolo II, è per sua natura duraturo e irrevocabile. Voi capite che è importante dire questo, per sua natura, e che vuol dire non è duratura irrevocabile perché c'è un sacramento, non è duratura e irrevocabile perché c'è una legge, no, perché è amore, ed essendo amore che si configura come dono, è proprio perché è amore duratura e irrevocabile, in quanto dono totale. Ecco perché sono bugie solenne tutti quei gesti di amore coniugali posti al di fuori di un matrimonio, perché non esprimono un rapporto duraturo e irrevocabile. Ecco, queste sono il matrimonio, il sacramento conduce alla pienezza a questa qualità, a questa caratteristica. Ma già un matrimonio, c'è un esempio, puramente civile, ha questa caratteristica. Non mi interessa della legge che c'è o non c'è. Legge può dire quel che vuole, ma se non è conforme alla realtà, una legge illecita, alla quale io sono tenuto a non obbedire, proprio perché è illecita. No, è contro la realtà, è contro la verità dell'amore. Ora, questo dono, duraturo ed irrevocabile, per essere tale, richiede la fedeltà per sempre. Cioè, non posso donarmi in modo duraturo ed irrevocabile, oggi con una persona, domani con un'altra, domani con un'altra. Mica posso farmi a pezzettini, no? Una volta fatto, deve essere fedele per sempre. La fedeltà su che cosa si fonda? Su Dio stesso, dal quale scaturisce la famiglia. Per cui la fedeltà di Dio è l'anima, il cuore della storia della salvezza, quello che noi viviamo. Che cos'è la storia della salvezza? È la storia di un Dio che si innamora dell'uomo e va a cercare l'uomo e gli fa una proposta: io voglio sposarti e voglio amarti con un amore di tipo sponsale, sono il tuo sposo. Infatti anche Gesù, quando si presenta, dice: io sono uno sposo con voi. Non usa anche altri termini, ma questo è il termine che maggiormente entusiasma: sono lo sposo con voi. Quindi la fedeltà di Dio è l'anima di questa storia della salvezza di cui ogni credente partecipa. Però ecco la cosa interessante, che ogni storia d'amore umano è il simbolo reale di tale storia divina. Per cui, se il cuore della storia d'amore tra Dio e l'uomo è la fedeltà, allora ogni storia d'amore umano, se è vero amore, è un fremito di fedeltà per sempre, proprio per sua natura. Il sacramento rende più solido questo impegno. Oggi però non possiamo nascondercelo, la fedeltà indissolubile è minacciata, è in crisi profonda, speranza. Sembra quasi una colpa in molti ambienti essere fedeli, sembra segno di mancanza di creatività, di mancanza di originalità, di mancanza di rinnovamento della relazione coniugale. Questa fedeltà, minacciata in crisi oggi, ma essenziale per un vero rapporto d'amore tra uomo e donna, è necessario rifondarla. Ma rifondarla come? Non facendo strani ragionamenti, no. Rifondarla ripartendo da Dio, che è la sorgente di ogni amore umano, da Dio che è fedele, e anche rifondarla riscoprendo la verità, o meglio la vera bellezza dell'amore sponsale. Cosa vuol dire amarsi da sposi? Come ama Dio? Questi sono gli interrogativi da porci, non cosa pensi il giornalista tale o filosofo tale, sarà anche interessante come termine di confronto, ma non è decisivo. Decisivo è quello che pensa Dio, che è la sorgente dell'amore, è quello che mi suggerisce la verità autentica dell'amore coniugale. Allora, proviamo a andare alle radici della fedeltà per sempre, per capirci dentro qualcosa. La lettera alle famiglie, ancora al capitolo 8, dice: la famiglia, data dalla decisione di un uomo e di una donna, decisione libera e consapevole, scaturisce radicalmente dal mistero di Dio. e scaturendo dal mistero di Dio partecipa di questo mistero. Quindi ogni famiglia qui presente è nata dal cuore di Dio e porta in sé tutta la verità del mistero di Dio, è modellata su quel mistero. Qual è questo mistero? È questo: Dio è amore. Ricordate la prima lettera di Giovanni. Dio è amore. E questo è il grande mistero di Dio. Ma è amore non solo in se stesso, ma anche nel rapporto con noi. Ecco alcuni flash presi dai profeti. Ci ama di amore eterno, quindi di amore che non viene meno. Di amore che non solo non viene meno, ma vive di una pienezza incredibile, divina. Si ricorda dell'alleanza conclusa con il suo popolo, fa memoria di quel progetto che ha costruito con il suo popolo, come marito e moglie devono fare memoria del progetto che hanno, si sono proposti di realizzare. E poi ci fidanza, dice Osea, con sé nella fedeltà. Cioè, prepara il matrimonio con noi e lo vive nella piena fedeltà. Quindi ama il suo popolo, la sua sposa, in modo sempre fedele, sempre fedele. Ora, questo tipo di amore è il DNA di ogni amore umano sponsale. Cioè, anima ogni amore umano che intercorre tra un uomo e una donna sposi. Non c'è un altro dinamismo. Questo è il dinamismo autentico, perché è quello che l'autore dell'amore ha posto nell'amore stesso. Se poi io voglio inventarmi un altro, sono libero di farlo. Ma non devo pensare di aver pensato meglio di Dio, che è la sorgente dell'amore. Ma Dio ha rivelato questo suo amore anche con un segno molto più sensibile, Gesù, il quale, Cristo no, dice San Paolo, ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Quando Gesù ha dato se stesso per la Chiesa? Quando la Chiesa l'ha rinnegato, spudoratamente, proprio nei giudici. Lui ha dato la vita per la Chiesa. Capite come intende la fedeltà a Gesù? È sposo sempre fedele. Guardate l'icona che avete, io dico la mia destra, lì sarà la vostra sinistra. Nel sacramento delle nozze, cioè del matrimonio, guardate cosa succede. In alto, nelle quadre in alto, avete Cristo sposo e la Chiesa sposa, rappresentata da quella donna che è Maria, ricoperta dal manto bianco. Poi avete il segno dello Spirito Santo, la colomba, che scende sui due sposi che richiamano il cantico dei cantici. Allora, nel sacramento delle nozze, del matrimonio, Gesù dona lo Spirito Santo, il quale rende gli sposi capaci, dice il Concilio, Gaudium et Spes, di amarsi fedelmente per sempre, con mutua dedizione. Cioè, non c'è solo il dinamismo impresso in voi sposi dalla creazione, ma c'è anche la carezza permanente dello Spirito che gioca a favore della fedeltà per sempre. Quindi è un progetto bellissimo, realizzabile, possibile, entusiasmante, insieme per sempre. Non c'è un altro modo di intendere l'amore sponsale e coniugale. Allora, proviamo a contemplare con un po' di stupore questa fedeltà per sempre. Siamo stati ragionamenti teologici che ho fatto finora. La coppia, ogni coppia, nata dal sacramento, nata dal progetto della creazione, in principio, e consacrata nel sacramento, diventa icona vivente, cioè rappresentazione reale, evidente, cioè è un quadro vivo della irriducibile voglia di amore di Dio. In voi Dio ama fedelmente, in voi sposi, l'umanità. Quando due sposi vengono meno alla fedeltà, all'impegno per sempre, spezzano questa voglia irriducibile d'amore di Dio. Ma tenti bene, voi sposi, amandovi così per sempre, narrate la storia nuziale di Dio per voi. Non c'è catechista che tenga. Voi sposi siete i primi catechisti. Non c'è prete che tenga. Voi sposi raccontate in modo autentico la storia d'amore nuziale tra Dio e l'uomo. Ecco perché nel testo della Relatio Sinodi si dà vasto spazio all'impegno evangelizzante della famiglia, alla sua missione evangelizzante. Si dice, ha un'importanza irrinunciabile la famiglia nell'azione dell'evangelizzazione. E noi andiamo a cercare mangiare strumenti di evangelizzazione, perché non siamo migliori di Dio, forse, no? Attenti bene, continuiamo ancora più profondamente. Questa fedeltà che deve animare il rapporto uomo e donna, che vastità ha? È vasta, insondabile come il mistero di Dio, amore misericordioso. Cioè un Dio che ama innamorandosi anche delle nostre fragilità, per guarirle, per far risorgere speranze in esse. È icona di questa irriducibile voglia di amare di Dio. La coppia umana, ogni coppia umana, che si sforza, pur con tutte le sue cadute, di vivere un amore fedele, racconta la fedeltà di Dio. In un cammino bellissimo, entusiasmante, che comprende alcune prospettive. La prima, bisogna innanzitutto essere fedeli al proprio coniuge. Detto in parole più terra a terra, non vuol dire solo non farsi le corna, perché quello è un'infedeltà troppo banale, macroscopico, di fatto che si vuole, ma anche un po' volgare. C'è una infedeltà più sottile, quando io ogni giorno non amo meglio e più intensamente il mio coniuge, allora sono infedele. Io invece devo vivere la fedeltà al coniuge, che vuol dire ogni giorno amarlo meglio, più intensamente, con maggior trasporto, anche quando mi stufo un po', capite? Però amarlo sempre con maggior sforzo, con maggiore entusiasmo. Secondo orizzonte, e anche fedeltà a quel progetto per cui, sulla base del quale vi siete sposati, cioè diventare due in una carne sola. E quello è un progetto che non si realizza quando vi sposate in chiesa. Allora vi viene consegnato, poi vi sta davanti, come la meta di un cammino permanente. Quindi si tratta di crescere ogni giorno insieme verso due in una sola carne. Poi lo vedremo più avanti. Papa Francesco ama molto definire il matrimonio come un partire e un camminare insieme. È profondamente biblico questo concetto, perché nel testo della Genesi non c'è i due saranno, no? Il testo ebraico c'è i due cammineranno verso l'esistenza di due in una carne sola. Quindi dà l'idea del cammino. E poi questo è interessante, la fedeltà alla verità dell'amore coniugale. Il vero amore coniugale è costituito da tre componenti fondamentali. Questo lo spiegava molto bene Papa Benedetto XVI nella Deus Caritas Sest, alla componente del Eros, l'attrazione, l'entusiasmo, l'affettività, tutte queste cose. Per questo due sposi, per essere fedeli, devono restare innamorati, ma non devono fermarsi a quello. Alla componente della filia, che vuol dire conoscersi con tenerezza e con rispetto, quindi si dà una crescita. E dalla componente dell'agape, che vuol dire volontà di donarsi in modo duraturo ed irreversibile. Ecco, allora bisogna essere fedeli a questa verità dell'amore. Quindi dire, io non sento più niente per il mio coniuge, cosa vuol dire? Non vuol dire che non lo ami più. In te c'è la volontà di donarti, sì o no? E allora l'amore esiste ancora. Non puoi ridurre tutto per mi sento, non mi sento, no. Se invece dici, io voglio amare il mio coniuge, ma non ho più per essere, io ti dico, cerca di farlo rinascere, però ricordati che se tu sviluppi la carne, approfondisci la filia, rinasce anche l'eros, più bello di prima, più intenso di prima. Quali sono i percorsi della fedeltà? Ho detto che la fedeltà è un cammino. Fedeltà è l'insieme per sempre, capito? Si snodano su dei tornanti, immaginate voi una bella salita, tornanti molte volte rigidi, difficili, sempre però entusiasmati. Perché è bellissimo, io quando ero giovane, mentre sia tantissimo andare in montagna, però è molto bello, quanto più sbuffo, però si aprono degli squarci, dei paesaggi meravigliosi. Allora, quali sono i percorsi? Il primo, l'ha detto Gesù, nella sua carica con i farisei, è ritornare al principio. Il che vuol dire? Fare memoria di quel progetto che nella creazione, nel momento in cui la vostra coppia è nata dal cuore di Dio, vi è stata consegnata. Esistere due in una sola carne, per sempre. Allora, ritornare al principio, non per ricordare, scusate la tautologia, un principio teologico, no, ma per riconoscere un Dio che vi chiama, un Dio che vi affida un cammino da realizzare, quindi un progetto, cercando di riconsegnarvi, non tanto ad un progetto astratto, quanto ad un Dio che amandovi vi chiama a realizzare quel progetto. Si sviluppa allora la fedeltà come dialogo tra, non solo tra gli sposi, ma anche tra gli sposi e Dio stesso. Secondo percorso, bisogna coltivare quotidianamente, 24 ore al giorno, la logica del dono. Questo è il miracolo quotidiano che fa di due sposi santi. È il miracolo più difficile, ma il miracolo più entusiasmante, perché è il miracolo di una vita. No, coltivare la dinamica del dono. Terzo, bisogna rigenerare la fedeltà. Come? Primo, rimettendo in contatto con colui che è la sorgente della fedeltà, il Dio fedele. Ecco la preghiera. Rigenerare la fedeltà, mettendo in contatto con colui che l'ha vissuto nel dono totale di sé. Ecco l'Eucaristia. Questo è il mio corpo dato per voi. Rigenerare la fedeltà anche nella riconciliazione. Quando Gesù mi disse, va bene, hai forato, sei caduto, dai, ti do una mano, ricominciando di nuovo. Allora bisogna sempre rigenerare la fedeltà per renderla sempre più bella. Altro percorso, questo è molto importante, lo deduco dalla lettera alla famiglia di Giovanni Paolo. Bisogna ricordarsi che il proprio coniuge non è una cosa, ma è una persona. Giovanni Paolo, nella lettera alle famiglie, parlando del rapporto intimo tra i due sposi, dice attenti bene, perché nella cultura in cui noi viviamo, la cultura consumistica, e può anche accadere che anche nel momento dell'intimità la sposa diventi per lo sposo una cosa e viceversa. Bisogna stare attenti su queste cose. Il coniuge è sempre una persona, in ogni momento. E poi questo, possono capitare i conflitti, ma l'importante è saper litigare bene. Quindi, perché se si litiga bene, il conflitto è un'occasione di crescita. Allora bisogna vivere i conflitti in positivo, rigenerando la relazione. Quell'apparente disaccordo è un invito ad amarsi meglio. Allora, se tutte e due mettono l'altro al centro della relazione, ritrovano la relazione più vera, anche nel conflitto. E infine, bisogna vivere un continuo esodo verso l'altro, cioè io mi protendo sempre verso di te. Detto in altre parole, io devo esistere per te e tu per me. Così nasce l'unità, perché l'unità della coppia non è frutto di una somma, perché uno più uno fa due, è frutto di una moltiplicazione, uno per uno, fa unità. Capite il discorso? E qui egoismo ed orgoglio vanno a farsi benedire. Allora, la fedeltà è il respiro forte della coppia. Non è una legge, è solo amore. E quindi non mi pesa, mi entusiasma. Anzi, è la prova dell'amore. Anzi, di più, protegge l'amore ed è protetta dall'amore. Allora, come ci insegnava Papa Francesco a Roma, bisogna chiedere a Dio il nostro amore quotidiano. Bisogna modificare il Padre nostro. Qual è il pane quotidiano della coppia? È l'amore. Allora la coppia, quando pensa, Papa Francesco deve dire: dacci oggi il nostro amore quotidiano. Poi lo diremo insieme. Vedrò se vi ricordate di questo avvertimento di Papa Francesco. Allora qui ci poniamo l'interrogativo che hanno posto i fidanzati 2 anni fa a Papa Francesco nell'incontro con lui a Roma in occasione di San Valentino. Anche qui molte volte si pensa, la festa di San Valentino è una cosa così da ridere. Pensare così vuol dire avere la mente un po' tarata, perché la festa di San Valentino è la proclamazione ufficiale dell'amore vero, giovane, brillante, che deve esistere tra i due sposi. E celebrarlo è uno dei momenti fondamentali, dovrebbe essere, di una chiesa diocesana. Allora, Papa Francesco in quell'occasione rispose ad una domanda di una coppia di fidanzati: ma perché insieme per sempre? E dice: per comprendere questo impegno dovete comprendere il mistero di Dio dal quale la famiglia scaturisce. Chi dice che Papa Francesco ha dimenticato l'insegnamento di Giovanni Paolo II è nel falso, perché qui riprende la frase della lettera alle famiglie di Giovanni Paolo II. Allora, a Filadelfia, riprendendo questo discorso, Papa Francesco quest'anno si è posto la domanda. Ha detto a tutte le famiglie presenti: che cosa faceva Dio prima di creare il mondo? Interessante, no, questa domanda. Cosa faceva? Dice: Dio prima di creare il mondo amava, perché è amore. Non poteva non amare, perché è amore. Ogni coppia è stata creata da Dio come immagine di questo Dio, che in se stesso è amore. Quindi ogni coppia è amore, non è un'altra cosa. Però attenti bene, aggiungeva, Dio non abbandona l'uomo e la donna neppure quando questi si smarriscono e gli fanno le corna, come è capitato nell'Eden, ma li abbandona. Ma dona a loro un segno, una presenza più forte del suo amore, più decisiva. È Gesù, lo sposo con loro. E guarda caso, nel sacramento del matrimonio, la coppia diventa, come dice San Paolo degli Efesini, mistero grande di Dio. Cioè, espone questo modo di amare di Gesù. L'amore estremamente fedele. Allora concludevo Papa Francesco: cosa vuol dire formare una famiglia o vivere una famiglia? E avere il coraggio di sognare con Dio. Sognare che cosa? Una storia meravigliosa d'amore sponsale, sempre fedele. Allora, se una coppia non sa sognare, è una coppia buffa, che non ha gusto, non ha senso, non ha sapore. E per questo non dice niente a nessuno, forse neppure a se stessa. Allora Papa Francesco ha detto una frase bellissima, detto, voi famiglie, chi siete? Il grande capolavoro di Dio, la cosa molto buona, espressione vivente del suo amore sempre fedele. Non sciupate quest'opera d'arte divina che siete voi. Non dovete sciuparla. Oggi, noi in una cultura che minaccia profondamente la fedeltà, non possiamo sciupare questo grande capolavoro. Infatti, la situazione contemporanea ci sfida, ci interpella. Su questo non mi fermo, ne avete discusso nel primo incontro, se non sbaglio. Perché? Attenti bene. Dobbiamo ricordare, nella situazione contemporanea, parentiamo, che il matrimonio cristiano è il sacramento che realizza il principio. Quindi, ogni matrimonio, anche quello civile, realizza il principio, il progetto della creazione. Il matrimonio cristiano realizza in pienezza quel principio, perché lo esprime in tutta la sua intensità. Non inventa un altro matrimonio, lo conduce a pienezza. Ci siamo? Quindi attenzione, questo è un discorso molto importante che nel Sinodo è stato ribadito. Per cui, che cosa vuol dire sposarsi? È proprio questo, avere il coraggio di vivere quel progetto divino di amore per sempre. Quindi sposarsi è un atto di coraggio, di creatività, di entusiasmo responsabile per fare cammino. Ma qual è la rotta, dice Papa Francesco, del cammino sposato? Mica dobbiamo inventarla noi. Quella è stata segnata da sempre, perché è nata dal cuore di Dio, è la rotta dell'amore. Non c'è un'altra rotta. Bisogna seguire questa direzione, la direzione dell'amore. Questa è prima riflessione che vi ho proposto, ci suggeriscono alcuni interrogativi con i quali dobbiamo confrontarci seriamente. Il primo: se le cose sono così, ogni coppia è il grande capolavoro di Dio, in ogni coppia, basato sull'amore fedele per sempre, si realizza il grande sogno di Dio. Ogni coppia è icona vivente del Dio sempre fedele, perché molti, anche tra i cristiani, oggi, non credono più tanto nel matrimonio e nella famiglia? Perché? Io non so darvi una risposta, però l'interrogativo me lo pongo. E poi mi sono posto un altro interrogativo, ma la comunità cristiana propone in modo sistematico il progetto nuziale ai giovani? Come? Oppure questo è un incidente al quale si fa fronte solo quando i due, dopo un lungo ripensamento, finalmente decidono di sposarsi? Terzo, nelle indagini fatte, la famiglia risulta in cima a tutti gli indici di gradimento fra i giovani. Ma c'è un però. Per paura di sbagliare, molti non vogliono neppure pensarci a quel progetto. Anzi, pur essendo cristiani, non pensano al matrimonio sacramentale, che è l'unico segno dell'alleanza Dio-uomo. Che cosa li spinge a questo? È l'inconscia o conscia paura di fallire, che rivela una fragilità interiore preoccupante, l'incapacità di assumersi impegni per sempre. Ma è l'aria che respiriamo di una cultura del provvisorio. Che cosa indurrà queste persone a cambiare rotta? Solo la testimonianza del matrimonio cristiano. E qual è la testimonianza più convincente che il matrimonio cristiano è una cosa veramente bella e splendida? È la vita buona degli sposi cristiani. Da qui mi sono già interrogativo, ma è veramente buona la vita degli sposi cristiani? Perché se noi guardiamo i risultati, è come la vita dei credenti, non la stessa cosa. Non ci sono più vocazioni, ma se le vocazioni sono il risultato del modo in cui noi credenti viviamo, allora la scarsezza di vocazioni ci mette in gioco. E così dipende il meno del numero dei matrimoni. Attenti bene però, non solo il matrimonio secondo la creazione, se noi il matrimonio civile, per intenderci, ma anche il sacramento del matrimonio, che riprende quello della creazione e lo fa diventare sacramento della redenzione, testimonia il coraggio che un uomo o una donna hanno di credere che il progetto di Dio è bello, e quindi il coraggio di vivere quel progetto dell'amore, non spaventandosi delle proprie fragilità, anzi andando sempre oltre. In questo impegno la Chiesa non può tirarsi fuori, perché è pienamente coinvolta nella storia di ogni matrimonio cristiano. Si edifica quando il matrimonio riesce bene, patisce e soffre quando il matrimonio fallisce, e si impegna in un amore più forte e misericordioso per sanare queste ferite. Ma la Chiesa è sempre pienamente coinvolta. Quando la Chiesa prende le distanze, è finita. Prova Messia che Papa Giovanni Paolo II ha posto al centro del suo magistero la famiglia. Papa Francesco, quando ha pensato al sinodo, ha voluto che il tema di questo sinodo fosse la famiglia. Paolo Messia, che Benedetto XVI, quando ha scritto la sua prima enciclica di Deus Caritas Est, ha detto: l'amore umano è il ricordo più convincente dell'amore di Dio per l'uomo. Non ce l'ho. Era infervorato quel sentimento. Daniele, la richiamerà. Sono dei inconvenienti terra, no? Allora, adesso guardate con molta simpatia questo vostro simpaticissimo di Papa Francesco e ascoltate da lui queste parole che io ho saccheggiato prima. La rotta del cammino sponsale è segnata per sempre, è la rotta dell'amore. E poi notate il suo stile: si ama come Dio, cioè per sempre. Cristo ama la Chiesa sempre, la custodisce sempre, non cessa di renderla sempre più bella e amabile, anche quando questa Chiesa è una vecchia tutta rugosa e stanca. Questa tenerezza di Dio, dice Papa Francesco, si trasmette ad ogni coppia, da coppia a coppia, da famiglia a famiglia. È l'estasi dell'amore per sempre. Questa è la stima con cui Papa Francesco parla di voi famiglia. Sono le sue attese nei vostri confronti. E ancora lui, ecco l'idea del cammino. Questo è il matrimonio, partire e camminare insieme, mano nella mano, affidandosi alla grande mano di Dio. Mano nella mano, sempre e per tutta la vita. E poi qui c'è una frase che è tipica sua. Non badare alla cultura del provvisorio che ci taglia la vita a pezzi, la cultura che invita a distruggere la fedeltà. Con questa fiducia nella fedeltà di Dio si affronta la vita senza paura. Il matrimonio è la sinfonia divina dell'amore, interpretata da cuori umani fragili ma grandi. Grandi anche nelle cadute, aggiungo io. Allora, possiamo trovare nella Bibbia una definizione di fedeltà dell'insieme per sempre? Io ne ho scelto una, presa dal profeta Isaia, e Dio che parla del suo rapporto sponsale con il suo popolo, e dice: tuo sposo è il tuo creatore, quindi Dio creatore e sposo dell'umanità. E si chiede, viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù? Dici il tuo Dio, il tuo sposo. Dice, per un breve istante ti ho abbandonata, dice, ho avuto questa debolezza, ma ti riprenderò con immenso amore. In un impeto di collera, notate il linguaggio immaginifico, no? Della Bibbia, ti ho nascosto per un poco il mio volto, ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, dici il Redentore, il tuo Redentore, il Signore. Capite come definisce la fedeltà a Dio? Con un amore che va oltre ogni fedeltà, va oltre anche gli arrabbiamenti che possono prendermi. Allora Papa Francesco, nel colloquio con i fidanzati, si è posto un'altra domanda. Perché avere paura del per sempre? Perché? E risponde così. Ponendosi un'altra domanda. È possibile amarsi per sempre? Sì o no? Quante volte tenendoci Napoli parlando di questo, i fidanzati dicono, noi ci proviamo, poi vediamo. Quello non è l'impegno per sempre, quello è l'impegno per il provvisorio. E se quella risposta fosse vera, quel matrimonio sarebbe invalido. È chiaro? Quindi attenti bene, è possibile amarsi e dici, ma che cosa intendiamo per amore? Solo sentimento? O un'azione costruita sull'amore che viene da Dio? Perché se intendiamo solo sentimento, è chiaro che non è possibile amarsi per sempre. Ma se intendiamo una relazione costruita sull'amore che viene da Dio, quindi sull'impegno di volersi bene come Dio ci vuole bene, allora è possibile amarsi per sempre. E poi secondo la domanda, è possibile curare la paura del per sempre? Certo, dice Papa Francesco, e riprende una frase che già aveva detto, vi è molto evidenziato da quelle immagini che vedete. Vuol dire camminare mano nella mano, coltivando sempre la relazione. Questo è importante, coltivare la relazione. Non solo le comunicazioni di servizio, la relazione tra gli sposi. Tenendo le proprie mani nella grande mano di Dio. Quindi ci si ama stando in ginocchio ogni tanto, almeno una volta al giorno, pregando, dando messa, confessandosi. Allora vi rivolgo l'invito di Papa Francesco. Prima di concludere proviamo a dire insieme il Padre Nostro, vedere se vi ricordate la correzione suggerita da Papa Francesco. Io ad un certo punto taccio, Lo diciamo per tutte le vostre famiglie e le vostre cose. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro amore quotidiano.
Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Allora, l'ultima parte del Padre Nostro dice che vivere un amore fedele per sempre esige la capacità di perdonarsi. Allora, qual è lo stile della fedeltà per sempre? Ecco, cerco un po' di lettere tra le catechesi di Papa Francesco. Dice così, primo, crescere insieme in umanità. Il matrimonio è un lavoro di oreficeria, dice sempre, giorno per giorno. E ricordo in quel famoso incontro in Piazza San Pietro che per spiegare questo ha detto, ma se io vado per strada e vedo una bella donna e dico, ma guarda che bella donna quella lì, perché posso dire questo? Ma perché dietro ci sta un marito che la ama. Oppure se guarda che bell'uomo questo, perché posso dire questo? Perché dentro ci sta una voglia che lo ha. Capite cosa vuol dire crescere in umanità? Insieme, aiutarsi a diventare sempre più uomini e sempre più donne. E il cammino non finisce mai, dura tutta la vita. È un'estasi di dono e di accoglienza, dono e accoglienza. E Papa Francesco mi disse, si avvale di tre parole che lui chiama magiche. Le ha ripetute allora, le ha riprese nelle catechesi in preparazione al sinodo, eccetera. Tre parole. Permesso, grazie, scusa. Sposi, fate sempre esame di coscienza su questo. Permesso. Non solo dire per me, no, ma con l'atteggiamento bisogna chiedere rispettosamente al proprio coniuge di poter entrare nella sua vita. Capite? E invece, dice Paolo, qualche volta noi camminiamo con gli scarponi da lontano, anziché chiedere permesso. Secondo, grazie, la gratitudine. È riconoscere il dono dell'altro, riconoscere la presenza dell'altro. Grazie che ci sei, grazie per questo che fai, grazie, ringraziarsi sempre. E terzo, scusa, chiedersi perdono. È importantissimo, sono importantissime queste tre parole. La prima apre il cuore alla gratuità del dono, la seconda apre il cuore alla gratitudine della riconoscenza. La terza apre il cuore alla riconciliazione. Quindi servono tutti insieme a rigenerare sempre l'amore, e l'amore sempre fedele. Allora, l'amore così inteso, però, non ha bisogno di gesti eclatanti, no. Si esprime in piccole cose. È un lavoro di oreficeria. Nell'attenzione ai dettagli di ogni giorno, che fanno sì che la vita abbia sempre sapore di casa, cioè di comunione, di comunità. Ma sentite che belle queste parole. Queste parole le capiamo tutte, eh? Non sono, sono di altissima teologia, però dette in un modo molto semplice e molto bello. Ed ecco alcuni interrogativi che Papa Francesco lasciò alle famiglie di Cuba e di Filadelfia. Vedete l'incontro mondiale a Cuba, il viaggio che ha fatto prima dell'incontro mondiale. Adesso le famiglie. Allora, decidiamoci. Vogliamo lasciare un mondo di famiglie basato sull'amore fedele per sempre, o un mondo di aride convivenze, di esperienze momentanee, oppure di cammini fedeli nell'amore per sempre? Che tipo di mondo vogliamo lasciare ai nostri figli? Secondo, vogliamo tendere alla santità coniugale e familiare? Cioè vogliamo amarci utilizzando fino in fondo quelle risorse d'amore che Dio Creatore e Cristo Salvatore ha posto nei nostri cuori, cioè l'amore stesso di Dio? Oppure vogliamo essere famiglie di serie B? E poi un'ultima domanda. A casa nostra si grida o si parla con amore e con tenerezza? Questo dice che stile di vita abbiamo. No? È interessante porsi queste domande, no? Io non posso dare una risposta. Ed ecco alcuni impegni concreti che da questa chiacchierata mi sembra dovrebbero scaturire. Ciò abbiamo fatto della bella accademia. Primo impegno. Tutti noi siamo chiamati a rilanciare l'entusiasmo per la nascita di famiglie più pienamente rispondenti alla benedizione di Dio, secondo la loro vocazione. Una vocazione che viene riproposta, che viene proposta, e viene poi magari riproposta anche dopo qualche incidente di percorso, perché si riprende il discorso. Secondo, dobbiamo incitare i giovani ad essere audaci, coraggiosi nella scelta del matrimonio e della famiglia, fondati su un amore per sempre e non su una semplice convivenza. I nostri pastori, vescovi, preti, consacrati, devono mostrare che cosa? Che il Vangelo della famiglia non è un incidente di percorso, ma è davvero una bella notizia. Non è un fastidio per me che devo annunciarlo. E devono dimostrare che l'amore per sempre è una sfida che appaga il cuore. Appaga il cuore di me che sono prete, appaga il cuore di voi, chi tra di voi è sposato, vuole o deve sposarsi. La sfida dell'amore per sempre. E non dobbiamo pensare che queste cose le dicano chi è incaricato di questo tipo di pastorale. E chi è incaricato? La comunità tutta, no? Nelle sue guide, innanzitutto. Una certezza deve illuminare la vita di voi sposi. Egi vuol dire Evangelii Gaudium, cioè la gioia del Vangelo. Dio non si stanca mai di perdonare, mai. Ci permette di rialzare la testa e ricominciare con tenerezza che mai delude e che sempre può restituire la gioia. Chiunque tra di noi affossi una qualsiasi storia d'amore vero, nata anche da una fragilità precedente, e fuori di questa prospettiva. E qui ancora vi lascio un po' di parole di Papa Francesco, questo è proprio recente, 4 novembre di quest'anno. Ha sviluppato questo tema, la famiglia palestra di allenamento al dono e al perdono. Ricordate? Permesso, grazie, scusa. Allora, la famiglia è una grande palestra di allenamento al dono e al perdono reciproco, senza il quale nessun amore può durare a lungo e tantomeno per sempre. Senza donarsi e senza perdonarsi, l'amore non rimane, non dura. Noi insieme per sempre, ma se non pratichiamo queste strade, il nostro impegno è un'illusione, non è vero, non è autentico. Allora, e ancora Papa Francesco, c'è un segreto semplice per guarire le ferite e per sciogliere le accuse. È questo, non lasciare finire la giornata senza chiedersi scusa, senza fare pace tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle, tra nuora e suocera. Se impariamo a chiederci subito scusa e a donarci il reciproco perdono, guariscono le ferite, il matrimonio si irrobustisce e la famiglia diventa una casa sempre più solida, ecco l'insieme per sempre, che resiste alle scosse delle nostre piccole e grandi cattiverie. E per questo non è necessario farsi un grande discorso, come quello che ho fatto io stasera, supposto che sia grande, ma è sufficiente una carezza ed è finito tutto, e ricomincia. Per questo molte volte, magari anche confessando agli sposi, chiedo, ma vi fate i complimenti qualche volta? No, mi vado così. Una cosa, è un percorso cristiano del matrimonio quello, è un percorso cristiano. Senza questo non si fa coltivare l'amore, no. Questo è molto importante, la frase che sulla bocca di Papa Francesco proprio non viene mai meno. L'ha ripetuta anche domenica all'udienza, se l'avete ascoltata bene, soprattutto nella parte finale. Dio non si stanca mai, ma proprio mai di perdonare. Mai. siamo noi che ci stanchiamo di farci perdonare. Tra voi allora si faccia ogni cosa con amore, allora è possibile essere insieme per sempre. È chiaro? Io non ho altro da dire. Chiedo scusa se vi ho stancato. Volevo però, quindi per me stesso, che tu ci fai il cuore, mi fai perdonare, leggervi un piccolo apodico, come l'amore è fedele per sempre, anche quando magari due sposi sembrano un po' stanchi per la vita, ma in realtà non è vero. Sentite questo apodico, dice: era il giorno delle loro nozze d'oro e la coppia aveva avuto un grande affare tutto il giorno con i festeggiamenti, la messa in chiesa, il ristorante, la folla di parenti e di amici che erano venuti a congratularsi con loro. I figli avevano fatto le cose in grandi, no? Apprezzarono molto perciò quei due il cinquantesimo matrimonio, no? Molto perciò quando verso sera si poterono sedere da soli sotto il portico a contemplare il tramonto e godere un po' di riposo dopo una giornata tanto faticosa. Il vecchio, cioè il marito, no, guardò teneramente la moglie e disse: Agata, sono fiero di te. Pensate che dichiarazione d'amore, no? Che cosa hai detto? Domandò lei. Che tutto solo più sorgente. Piano. Sai che sono un po' sorda, parla più forte. Ho detto che sono fiero di te. Risposta. Ah, non ti preoccupare. Ribatté la moglie in tono di grande comprensione. Anch'io sono stanca di te. Avevo capito tutto, poi mi aveva detto con grande comprensione. Ecco, questa è fedeltà insieme per sempre, capito? Insieme per sempre. Va bene? Quando sarà adesso, no? Adesso non so cosa ci aspetta.
Allora, innanzitutto ringrazio Don Smita per le riflessioni che ci ha donato stasera. Come al solito, vedo già qualche mano che si sta, e chiedo la pazienza a Don Smita di rispondere a qualche domanda, qualche risonanza che viene, che arriverà adesso. C'è qualche domanda, qualcuno ha qualcosa da chiedere, un approfondimento, una risonanza.
Allora, coraggio.
Niente. Ma ce n'è una. Una volta il ghiaccio.
Buonasera. Una curiosità e poi una domanda. Nella parabola che lei, con cui lei ha introdotto la serata, mi sarei curioso di sapere cosa avrebbe detto un teologo, ma poi magari ve lo dice un'altra volta. No, invece, la domanda è: amore esigente rispetto alla misericordia, che è un tema, diciamo, che mi sembra di aver capito che al sinodo hanno discusso abbastanza. Può dire, diciamo, due parole su questo?
Ripeti bene la domanda, scusa. Amore esigente?
Amore esigente in, diciamo, in confronto con la misericordia. La misericordia che la Chiesa deve esercitare attraverso il ministero.
Allora, posso rispondere subito, così posso dirti questo. Che cosa intendiamo per amore esigente? L'amore esigente è un amore che realizza, cerca di realizzare la pienezza della sua verità, di dono e di accoglienza. In questo percorso ci possono essere degli incidenti. Di fronte a questi incidenti, l'amore in che modo resta esigente solo se diventa misericordioso, solo cioè se il suo cuore sa esistere per la fragilità che si è verificata, così da risanare. Non ci può essere amore esigente senza misericordia, e non ci può essere misericordia se no è capace di custodire un amore sincero. Per questo, vedi, Papa Francesco ripete molto, noi non dobbiamo, le leggi ci vogliono, le disposizioni ci vogliono, però il cuore di tutto è la misericordia, cioè l'amore che sa guarire le ferite. Quella samaritana che poi pensa, che cosa ha fatto di fronte? Me l'ha detto, vedi, ti è capitato questo, ti sta bene, ma un'altra volta non frequenti certe strade pericolose. Oppure non ha detto come il prete, no, semplicemente c'era una persona in difficoltà, ha provato compassione, ha cercato di farsi incontro, di metterlo sulla retta via, ancora direi che è possibile ancora la città. Ecco, questo è l'amore esigente nutrito dalla misericordia. Non si può dividere. Grazie comunque per la domanda. Sì, era un po' il dinamismo sotteso alle discussioni del sinodo. Adesso vediamo, attendiamo l'esortazione di Papa Francesco. Con fiducia.
Un'altra domanda.
Sì, buonasera. Una cosa che mi ha fatto pensare, sì. I due estremi che si possono vivere nel matrimonio, due estremi che sono la ricchezza e l'indigenza. Una, io penso che sia una tentazione, quella della ricchezza, che può produrre anche allontanamento e difficoltà di educare i figli. Invece l'indigenza è una vera e propria croce che inchioda il matrimonio a delle difficoltà di rapporto che possono essere veramente pesanti. Quali antitodi consigli di fronte a queste due possibili realtà? Come una famiglia si può trovare improvvisamente, senza neanche rendersene conto, per vari motivi. Ecco, ma di fronte al pensiero che possa accadere una di queste situazioni, cosa possono fare due coniugi?
Io penso che parlando di ricchezza e di indigenza, lei alluda al significato economico di queste parole, no? Quando mi sembra aver capito. È chiaro che se si tratta di ricchezza, è importante per una famiglia non lasciarsi catturare dalla cultura, come dice Papa Francesco, delle cose, ma delle persone. La ricchezza è un bene per la famiglia, ma è un bene da condividere ed è un bene che deve servire al vero benessere della famiglia. È anche un bene da condividere con chi ha meno di me, no? L'indigenza può creare reali difficoltà, allora chi deve scattare la solidarietà tra famiglie. All'interno della famiglia bisogna sapere, primo, portare avanti sempre la risorsa di forza, di energia di fronte alle difficoltà, che vuol dire lottare insieme, non portare insieme le due difficoltà. Secondo, non perdere la fiducia nella provvidenza e darsi da fare per affrontare questi problemi. Però la fiducia nella provvidenza è importante. Ricordo che padre Gasparino diceva sempre: noi dobbiamo chiedere con fiducia a Dio, però dobbiamo chiedere avendo fatto da parte nostra tutto ciò che dipendeva da noi. È importante non cadere nella disperazione, perché c'è sempre un Dio che ci trova, sempre. Però io vedo, sì, sono due difficoltà da due versanti diversi. La prima può soffocare la relazione, l'altro può soffocare per un altro motivo, perché crea tensione e crea diciamo disagio. Però è importante restare uniti, pregare insieme e lottare insieme. Allora la famiglia, come dice Paolo Francesco, diventa una scuola di solidarietà. Diventa bello questo. ma i preti purtroppo, se guardiamo da come alle spalle, siamo soli, d'altra parte cose. Voi siete meno fortunati rispetto a noi su questo, perché siete in due, siete in quattro, capite? Quindi io se ho portato un sacco di 50 kg ho portato da sole, tu condividi con tua moglie, quindi sono 25 kg a testa, diventa meno pesante, no? Ho analizzato un po' il problema.
Io faccio una domanda, è una domanda territoriale, sicuramente lei è più informato di me su questo. In molte diocesi sono vivi e attivi dei percorsi non solo per le coppie che si stanno avviando al matrimonio, ma anche per le coppie che hanno fallito all'interno di un matrimonio. Cioè le coppie dei divorziati e risposati, eccetera, sono dei percorsi che stanno partendo in alcune diocesi. Io ho presente la diocesi di Cuneo, per esempio, ha un cammino molto interessante. Qui in zona ci sono percorsi del genere, ci sono progetti?
Allora, con un po' di orgoglio devo dirti che nella nostra diocesi è stata una delle prime diocesi d'Italia a far partire un percorso del genere, che attualmente in acqua, e noi chiamiamo... richiamando l'episodio della Samaritana Sica, Sosta Sica, e ti devo dire che è una cosa veramente bella, nella quale io stesso prete molte volte entro in crisi, perché ascoltare i percorsi biblici e anche di preghiera fatti da queste coppie, molte volte mi chiedo, ma noi preti siamo capaci di fare questi percorsi? Che diritto ho io di mortificare ulteriormente queste coppie che tentano con tutte le loro forze di ricostruire una storia d'amore facendo prendere riferimento al Signore? Perché queste coppie devono essere così mortificate, magari da essere guardate con un po' di diffidenza anche nell'ambito delle comunità che frequentano? Questo è uno dei temi che sono emersi nel sinodo, no? Comunque in diocesi c'è questo percorso. Abbiamo da diversi anni ormai in atto questo tratto e ogni anno proponiamo, meno avvisiamo le parrocchie, che ci sono delle schede mensili a disposizione. Sono parrocchie, no? A gruppo tale, diciamo, di persone che si trovano in questa situazione, da costituire un gruppo e diverse lettere poi inviare all'ufficio famiglia.
Dove sono la Pia? Sono 50 anni che la sento parlare, ma la freschezza delle sue parole aumenta sempre di più. Le chiedo questo.
La cattaccia delle volenze ci sta bene.
Le chiedo questo. Con la cultura contemporanea, con questa società, con queste mode, con queste... Come è possibile oggi educare i figli alla purezza? Quella purezza che lei ci ha insegnato 50 anni fa.
E che continua ad insegnare anche oggi, né? Non solo 50 anni fa, che poi io non la pratico meno, un altro discorso, però continuo ad insegnare. Ecco, io penso che potete dedurre da una cosa che ho detto, che Papa Francesco ha suggerito. Il miglior itinerario, il miglior metodo per evangelizzare il matrimonio, quando dice matrimonio, intendo non solo il matrimonio, ma i costitutivi del matrimonio, l'amore, l'amore fedele per sempre, l'amore casto. La castità non è solo per chi non è sposato, è anche per gli sposi, per tutti, e quindi che cos'è che può permettere questo? È solo la testimonianza di una buona vita coniugale, solo la testimonianza di sposi che vivono serenamente e con entusiasmo, con trasparenza il loro amore, può fare innamorare i giovani sia del matrimonio sia della bellezza di un amore casto. Io vi posso dire una cosa, che i ragazzi oggi, se lo spieghi loro bene, sono molto attenti e molto disponibili a vivere questo cammino. Sono molto attenti e molto disponibili. Bisogna dire loro, senza sparare loro addosso, ma dire loro con amore, motivando il fatto, perché se tu non dai motivazioni lo riduci ad una legge, se dai un'informazione lo riconduci ad un valore, allora uno o è tutto pieno o lo capisce, se lo capisce lo vive. Però la testimonianza vale tantissimo e la testimonianza incomincia dall'adolescente in poi. Quindi posso dirti anche questo, ci sono anche poi dei percorsi tecnici. Agli tempi, tu lo ricorderai, si facevano i famosi corsi di educazione all'amore per adolescenti, si facevano, e adesso sono ripresi con alcune coppie, corsi di educazione alla vita di coppia, durante la quale due maturavano l'eventuale vocazione al matrimonio, e poi i corsi di preparazione al matrimonio. E poi le esperienze di catechesi post-matrimoniali per continuare a comprendere il mistero che è stato celebrato e a viverlo con gioia. Cioè, la formazione permanente va sempre tenuta in atto. Invece se noi evitiamo questi discorsi, è chiaro che il modo in cui viviamo ha ragione in termini diversi. È inutile. Mandano il capo di fare con dei fidanzati un certo tipo di discorso, dico, quello che vi sto dicendo è chiaro che se voi lo vedete e lo andate a dire in giro, vi ridono dietro. Perché non, ma non perché dicono, perché non ci credono, è impossibile pensare a una cosa del genere. Veramente ridicolo. Eppure è vero, è bello, è entusiasmante vedere coppie giovani che vivono questa realtà. Forse non le conosciamo, però ci sono. Bene.
Bene. Allora, ringraziamo Don Busmita. Prima di andare via, il momento degli avvisi. Allora, prossimo incontro, lunedì 16 novembre, ci sarà Don Sergio Chiesa, sociologo. Il tema di incontro